che ci porterà quello che è un saluto e qualche parola, penso, sul tema.
Buongiorno a tutti, sono molto veloce, non incorrerò nel problema della diretta perché non uso slide, sono un umanista nato, quindi preferisco riservare alle parole i miei pochi pensieri per non prendere tempo al dibattito. Sono stato molto contento che in qualità di direttore del Format siamo stati invitati a partecipare a questa vostra sessione di lavoro, perché anche spesso quando si parla di smart city si pensa al cassonetto intelligente, alla luce intelligente. Anche questa mattina, seguendo i lavori, ho pensato a Friedman, che questo mondo è caldo, piatto e affollato, quindi tutti i problemi nascono e in fondo, quando si affrontano, finiscono di fronte alle città ecocompatibili, al problema dell'ambiente, che sono problemi assolutamente veri e reali, ma che non sono tutto il problema, non sono tutto la finalità delle smart cities. Perché? Perché noi dovremmo innanzitutto partire dal contesto in cui operiamo, dalla nostra realtà. Noi abbiamo la fortuna di essere italiani, di ragionare in un contesto di città ricche, esageratamente ricche di cultura, e da qui dovremmo cominciare a ragionare su quello che per noi deve essere questa città smart, cioè questa città intelligente. Noi, per individuare quella che può essere una linea, un indirizzo che poi legherà nel comune agire, nel quotidiano, gli amministratori, gli amministrativi e gli amministrati. Perché il mio istituto, il Formez, che è un organismo in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, principalmente si rivolge alle attività di servizio ai cittadini, che sono molto innovative, come il più grande call center della pubblica amministrazione, che è Linea Amica, o la famosa monitoraggio delle auto blu che svolgiamo noi, oppure in gran parte all'accrescimento dell'efficienza amministrativa delle nostre macchine pubbliche, e spesso utilizzando quei fondi comunitari che hanno visto premiare questo progetto che ci sta prima presentando il collega. In cui noi operiamo è il contesto di città ricche di arte, di un paese ricco di arte, di una nazione ricca di arte e paesaggio, che non sempre vengono valorizzati, anzi. In questo momento il mondo, nonostante i problemi che abbia in questo momento gli Stati Uniti, sicuramente è governato da un duopolio, Stati Uniti d'America e Cina. Quando noi ci troviamo, è successo a tutti voi, di fare un viaggio in Cina o fare un viaggio negli Stati Uniti, ci fanno vedere qualche loro pezzo culturalmente molto importante, al di là dei paesaggi, che poi chiaramente l'ha fatto il Paderno tantissimo tempo fa, quindi siamo quasi alla pari. E quando ci fanno vedere un qualcosa di culturalmente importante, a me spesso mi esce una battuta, dice: ma io ho un comodino a casa che è più vecchio. Nel senso che noi abbiamo nelle nostre realtà un patrimonio inespresso, perché ci siamo affidati storicamente a quelle che sono le città d'arte: Venezia, Firenze, Napoli, chiaramente Roma. Ecco, parlare di cultura non è soltanto valorizzare quello che c'è in una città e far rendere ancora più intelligente, se possibile, cioè sarebbe molto da fare, Bologna piuttosto che Firenze. La realtà è che parlare di cultura bisognerebbe ricordarci che la cultura è quell'humus che condivide una comunità, che mette in contatto una comunità. Non è soltanto il bene architettonico. La cultura è quel modo di collegarsi e di avere un idem sentire, di un dialogo condiviso fra i cittadini. Quindi bisogna farlo, come dicevo, nello stato di contesto attuale, che è quello di un paese ricco di cultura. Non a caso, quando c'erano i G8, mi è sempre stato raccontato che i nostri ministri dei beni culturali avevano l'orgoglio di governare i tavoli, perché i nostri giacimenti culturali li mettevano al primo posto rispetto agli altri dei paesi, continuano ancora a metterci al primo posto. Purtroppo però non ci mette al primo posto il turismo. Perché? Perché se noi andiamo a vedere le aspirazioni, che fino a 20 anni fa eravamo il sogno del mondo come aspirazione turistica, ora siamo lì, ce la battiamo, siamo secondi, però poi in realtà poi franiamo quinti sotto la Spagna, sotto altri stati che ci hanno sorpassato, proprio perché noi non siamo stati al passo con i tempi. Abbiamo pensato con questo paese che si potesse vivere di rendita e che la cultura fosse sempre qualcosa di diverso. Questa strabismo di chi ha pensato alle strategie del paese, per cui la cultura è sempre qualcosa di altro. Il mondo della cultura è come quando si parla della società civile, no? C'è sempre una società diversa rispetto a quella che decide. Invece non è così. La cultura è quello che ci fa scambiare il saluto del giorno, la buona educazione, è quello che ci fa riconoscere un bene per un bene importante, è quello che ci fa riconoscere un investimento importante per le nostre città, è quello che ci fa dire perché ci sono 30 milioni di app e magari ce ne sono troppe poche, che mettono in condizione i turisti e che mettono in condizione gli italiani stessi di godere il nostro paese. Dicevo, io sono romano, rubo pochi minuti ancora, quindi sono già fortunato, però vedo quanta sciatteria c'è nella gestione del patrimonio culturale del volano, che è il patrimonio culturale, cioè quello che è il turismo, dicevo. Quanto poco si fa per i turisti. E voglio raccontarvi un fatto che in prima persona ci vede sconfitti. Nel 2011-2010, noi che abbiamo questo più grande call center, contact center della pubblica amministrazione dell'Occidente, noi rispondiamo a tutti i cittadini a 360 gradi su qualsiasi tipo di domanda. Normalmente ci chiedono delle pensioni, principalmente pensioni e lavoro, però poi ci capita pure quella mamma che ti chiama perché il figlio si vuole suicidare. Insomma, è un vastissimo spettro di socialità abbiamo incontro, e diciamo è anche poco conosciuto, perché peraltro è gratuito, quindi noi ci chiamano dottori commercialisti, diamo pareri gratuitamente, e questa è una cosa buona del governo italiano, che si sa poco. Accanto a questa attività, che ancora esiste per fortuna, dove lavorano 200 persone, accanto a questa attività, dicevo, noi avevamo con l'allora Ministero del Turismo avevamo costruito un call center che rispondeva in otto lingue diverse a tutti i turisti che arrivavano in Italia. Si chiamava Easy Italia, mi sembrava un'idea molto intelligente. Non ha avuto sufficiente pubblicità, però voglio dire che ha salvato la vita a dei turisti che si erano persi in Gennaro Argento, erano spagnoli e conoscevano soltanto lo spagnolo e un po' d'inglese, ma non si riuscivano a mettere in contatto con la polizia locale. Lo facemmo noi, tutta una notte siamo stati al telefono con questi tracker del Gennaro Argento che si erano persi. L'abbiamo fatto molte volte con persone che arrivavano dal Medio Oriente, avevano problemi con il nostro servizio sanitario. Diciamo, abbiamo fatto non tantissime cose, perché in realtà la pubblicità è stata poca, però l'idea era intelligentissima, perché se noi andiamo in Francia e proviamo a chiedere in inglese qualcosa non ci risponde nessuno, lo sappiamo perfettamente, tantomeno in italiano. Chi ci guida ha un costo veramente esiguo, devo dire questo, perché poi in gran parte noi siamo governativi, quindi noi non è che non siamo un privato poi su questo. Non hanno voluto portare avanti questo esperimento. Ecco, secondo me è un errore, perché se è qualunque cittadino straniero che viene in Italia, oltre a pargli nel roaming l'operatore TIM gli apparisse anche quel telefono, poteva essere una cosa interessante e importante per il nostro paese, non per... E questo secondo me dimostra una certa forma di miopia, perché noi sappiamo cosa abbiamo ma non lo valorizziamo, perché siamo sempre presi dall'ansia, non siamo più in grado di programmare, abbiamo l'ansia del contingente. E quando parliamo di smart dobbiamo parlare di una città intelligente, di un paese intelligente, che non sia quindi a ricasco di ciò che c'era a Roma, a Venezia o a Firenze, come dicevo, ma che sia un volano, una capacità che con la tua app ti guidi e che ti porti magari da Roma a Sermoneta o magari da Firenze ti porti a Soana a conoscere quel patrimonio che, se ce l'avesse il resto del mondo, pagheresti moltissimo, perché basta vedere le chiese quando vai all'estero, e a Roma, grazie a Dio, è tutto gratis. Ma non solo, ma avresti quella capacità di... quel volano economico che adesso veramente manca al nostro paese. Sarebbe occupazione, sarebbe un po' anche recuperare agli anni 70 l'errore di chi ha pensato che per i propri figli fosse importante avere meglio una casacca blu in un'officina qualunque o in una grande azienda come la Fiat, piuttosto che fare col casacca bianca il cameriere in un grande albergo. Ecco, voglio concludere dicendo che dalla parte della pubblica amministrazione questo ragionamento è complesso. Abbiamo bisogno delle idee che hanno i tecnici, gli innovatori. Nel nostro istituto c'è un apposito ramo che segue proprio l'innovazione tecnologica, perché è un mondo diverso in realtà, che deve però saper dialogare, perché la cultura è questo, dialogare, per dare un prodotto che ci riporti all'eccellenza, perché abbiamo già l'eccellenza in casa, non bisogna inventare nulla, bisogna soltanto renderlo fruibile e governabile in maniera poi intelligente, che significa che se ho una app per Firenze, mi sembra strano averne una diversa per Roma e averne una diversa per Sermoneta, che nessuno di voi conosce, dove io che vado da 30 anni al mare lì vicino sono finito quest'estate, ho detto ma questa è più bella della Svizzera, però noi andiamo in Svizzera, siamo contenti, a Sermoneta non ci capiteremo mai, e questo vale per tutta l'Italia. Il turismo minore è qualcosa di eccezionale, però il problema nostro è sempre mantenere quella fabbrica con 500 occupati, dimenticando che magari abbiamo un resto romano, che dei resti romani che non esistono in altre parti del mondo. Voglio concludere con una considerazione. È difficile. Gli innovatori tecnologici hanno un grande compito, quello di inventare, quello di vedere, quello di mettere gli occhiali, diceva Calamandrei, del mio, per guardare lontano. Il problema è che proprio l'attuale è complesso. Per chi opera nella pubblica amministrazione è molto complesso, perché noi abbiamo un articolo 9 che tra i principi fondamentali mette la tutela e la valorizzazione dei nostri beni culturali, e viva Dio, è importante, viva Dio, la nostra è una costituzione splendida. Poi però un 117 che compie un po' di confusione, perché allora la tutela la fa lo Stato centrale, la valorizzazione in parte lo Stato centrale e in parte le regioni, perché è una materia concorrente. Quindi su questo dico a tutti quanti gli operatori: cerchiamo di liberarci dei lacci e lacciuoli, cerchiamo di convincere gli operatori che la semplificazione è una verità, e guardiamo alla comunità che abbiamo intorno. Concludo pensando al mio caso. Io ho la fortuna di una bella famiglia, e quando capita, mi è capitato di dover dire ai miei figli, ce ne ho tanti, nonostante ce ne abbia tanti, quando si chiama al telefono non ti risponde nessuno, probabilmente capiterà chi è più vecchio, i pochi più vecchi stanno qua, dici: ma io ho 7 figli, dico, perché a casa non c'è nessuno? Mandi un WhatsApp, c'è qualcuno a casa, e ti rispondono: ci siamo. Ma dici: ma perché non rispondono? Perché il telefono per loro non c'è più. Noi che c'è una certa età avevamo il telefono fisso, no? Una cosa terribile, no? Alcuni avevano il duplex, cioè lo condividevi con un vicino. E io, mia madre faceva delle cose terribili. Questo al telefono fidanzato, lei suonava la porta dicendo: l'ingegnere ha detto che devi attaccare. Non era vero. Però queste sono preistorie per voi, ma mica parlo di tantissimi anni fa. Insomma, non è così. Adesso il cordless è già preistoria. Allora dobbiamo imparare dai nostri figli, che se tu dici: vorrei andare al cinema con mamma, dove andare al cinema, non ti preoccupare. Adriano, che è un cinema di Roma multisala, sala L, 14ª fila, posti C e E. Grazie, il biglietto te lo ritiro, tranquillo. Come pagato, fai vedere l'iPad. E come l'ho pagato? La tua carta di credito. Tu gli dici grazie, e poi dici: oddio, che ci fa questo con la mia carta di credito? Ecco, però questo è il futuro. E per chi già c'ha 50 anni come me è difficile forse inseguirlo, però dovete aiutarci voi che siete più giovani a inseguirlo, perché io vorrei tanto sperare che nella pubblica amministrazione si possa fare il mentoring, che è un istituto molto bello, dove i più anziani ritrovano motivo accompagnando i giovani nella pubblica amministrazione. È impossibile. Blocco delle assunzioni, non c'è speranza proprio, che il comparto pubblico continua a dimagrire senza avere una speranza di tornare a crescere in qualità. Allora ci vuole dall'esterno un reverse coach, che è quello che cerchiamo di fare noi come organismo in auto della funzione pubblica, cioè qualcuno giovane che dall'esterno ci venga a insegnare a noi più anziani non a usare internet, perché poi non è importante usare Facebook, e a capire cosa c'è dietro quella comunità, quali sviluppi e quale volano e quale leva per la nostra economia. Grazie a tutti.